Buongiorno, stiamo esaminando il capitolo 4 del manuale di bioetica che riguarda la procreazione responsabile. E parlando di procreazione responsabile, nello scorso audio abbiamo visto che cos'è la famiglia fondata sul matrimonio, la famiglia composta da un uomo e una donna. E adesso continuiamo e in questo audio tratterremo due tematiche, le coppie di fatto e le coppie di persone omosessuali e le adozioni. Iniziamo con le coppie di fatto. Oggi il matrimonio è sostituito in vari casi dalla convivenza, sia come periodo di prova precedente sì definitivo, sia come scelta prolungata nel tempo. Ma purtroppo l'esperienza dimostra che varie coppie, dopo un periodo insieme, si sfasciano appena regolarizzata la loro situazione con il matrimonio religioso o civile. E negli ultimi anni sono fortemente aumentate le persone conviventi, privi di qualunque legame giuridico, convinti che l'istituzione matrimoniale non aggiunga valore alla loro unione e nel caso la relazione si concludesse sarebbero minori i vincoli burocratici da sciogliere. Il rapporto Censis del gennaio del 2013 evidenzia che negli ultimi 10 anni le coppie coniugate con figli sono diminuite di 739.000 unità, meno il 7,8%, mentre quelle conviventi con figli sono più di 274.000, o meglio sono 274.000 in più. Dunque, un bambino su 4 nasce da coppie con legami non ufficiali. E a seguito di questo nuovo fenomeno societario, cresce nell'opinione pubblica la richiesta di riconoscimento di questi nuclei con modalità giuridiche simili a quelle matrimoniali, mediante quelli che possiamo definire matrimoni di seconda classe o matrimoni deboli. Queste unioni intendono sradicare dalla società la famiglia composta da un uomo e da una donna, e disgregare i legami affettivi e sociali presenti nel matrimonio tradizionale. E tutto ciò anche a seguito della scellerata risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2000 che equipara il matrimonio all'unione di fatto anche omosessuali. Tutto questo lascia forti dubbi, prevalentemente sul futuro dei figli. Pur convinti che queste entità sappiano in parte offrire al figlio sia l'amore che un idoneo clima per la crescita, riteniamo negativo privare il bambino delle indispensabili garanzie di stabilità presenti unicamente nella famiglia fondata sul matrimonio, riconosciuta anche dalla nostra Costituzione come nucleo fondamentale della società. Inoltre questa anomala situazione potrebbe danneggiare anche la formazione dell'identità individuale, come ricorda la storia del leggendario cavaliere errante Guerrino il Meschino, una storia di Andrea da Barberino, siamo nel 1473. E questo Guerrino il Meschino affrontò innumerevoli pericoli per scoprire chi fossero i suoi genitori. E allora a questo punto sorge una domanda e si aprono tre tipologie di riflessioni. La domanda è la seguente: quale può essere l'interesse della società a regolamentare queste situazioni che sono in aperta contraddizione con la contrattualizzazione del rapporto di copia e l'assunzione di responsabilità nei riguardi dei terzi? E vediamo le tre riflessioni. La prima riflessione riguarda la motivazione. È quantomeno preoccupante che di fronte ad un figlio si rifiuti ostinatamente la formalizzazione legale della vita coniugale. Nella maggioranza dei casi ciò avviene per paura. Non si vuole assumere questa responsabilità e la definitiva stabilità. Di conseguenza ci chiediamo, l'incapacità decisionale non può essere letta anche come una ipoteca sul futuro dei figli? Una seconda riflessione. La seconda riflessione riguarda quella che viene definita la salvaguardia della libertà di scelta della persona. Le unioni di fatto sono un esempio lampante di richiesta di libertà e contemporaneamente di disimpegno nei riguardi dei doveri. Nel nostro Stato, ognuno è libero di vivere con chi vuole, ma i diritti possono essere garantiti unicamente a coloro che accettano anche i doveri di una determinata situazione. Ad esempio, la legge Suidico, che alcuni anni fa il governo presieduto da Romano Prodi ha tentato di approvare, elargiva diritti ma richiedeva pochi doveri. Per la precisione, due. La mutua assistenza durante la convivenza e nel caso di separazione di una convivenza protrattasi oltre 5 anni, l'obbligo degli alimenti per un periodo limitato al partner in stato di bisogno. Una terza riflessione. La terza riflessione riguarda i diritti dei due conviventi, che secondo i fautori del riconoscimento giuridico di queste convivenze oggi non esistono. E qui serve osservare che quelli che sono definiti diritti negati, assistenza del partner in ospedale, visite in carcere, subentro nel contratto d'affitto, diritti di successione, sono già tutelati dagli anni 90 del XX secolo, e sono presenti nel nostro ordinamento mediante i patti notarili, che potrebbero anche essere potenziati, ma sempre nell'ambito di un rapporto privato. Quindi, di fronte ad una legislazione che già tutela queste persone, e soprattutto nei confronti di una libera scelta che si esprime nel rifiuto del matrimonio, sono veramente incomprensibili queste richieste. Come pure è incomprensibile il grande impegno di alcuni nei confronti di una problematica che potrebbe domani legittimare ogni situazione anomala. Si ha l'impressione che questa costante lotta alla famiglia tradizionale abbia la finalità di indebolire, banalizzare e infine abolire il matrimonio, e questo è un progetto pericoloso sia per il futuro dei singoli che della società. E a questo proposito ammoniva il cardinale Angelo Bagnasco: anche solo l'apertura apparentemente piccola di una fessura può trasformarsi nell'inizio di una voragine. E un significativo esempio è offerto dalla Svezia. La Svezia fu il primo paese europeo che riconobbe alcuni diritti nel 1987 alle coppie di fatto. Oggi, in questa nazione, dove nascono oltre il 60% di bambini all'esterno del matrimonio, l'istituzione matrimoniale non ha più alcuna specificità giuridica ed è del tutto irrilevante da un punto di vista sociale. Dunque, lo Stato deve garantire ad ogni persona i diritti che gli spettano come singolo, ma devi riconoscere, per il bene comune, le leggi naturali che sono scritte nella natura e sono scritte nel creato. Un altro tema che vogliamo affrontare è quello che riguarda le coppie di persone omosessuali. E qui credo che dobbiamo fare una doverosa premessa. Quando si trattano tematiche riguardanti l'omosessualità, è sempre doveroso richiamare il massimo rispetto che dobbiamo a queste persone, come ci ricorda un documento del Magistero della Chiesa Cattolica. Il documento è il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, cura pastorale delle persone omosessuali. E al numero 10 si legge: va deplorato con fermezza che le persone omosessuali sono state e siano ancora oggetto di espressioni di malevolenza e di azioni violente. Simili comportamenti meritano la condanna dei pastori della Chiesa ovunque si verifichino. Essi rivelano una mancanza di rispetto per gli altri, lesiva dei principi elementari su cui si basa una sana convivenza civile. La dignità propria di ogni persona deve sempre essere rispettata nelle parole, nelle azioni e nella legislazione. Ma accanto a questo rispetto, una drammatica realtà ci spaventa. Quello che è avvenuto in alcuni paesi, dalla Francia di Hollande alla Gran Bretagna di Cameron, dalla Germania della Merkel agli Stati Uniti di Obama, le nozze gay occupano sempre più importanza nelle agende politiche. E in Argentina, Belgio, Canada, Danimarca, Islanda, Norvegia, Olanda, Spagna, Portogallo, Sudafrica e Svezia, queste coppie sono state legalizzate. E l'Italia fatica a non farsi contagiare da questa pericolosa epidemia. E sempre accanto al rispetto, vogliamo chiaramente affermare un chiaro rifiuto nei confronti della legalizzazione delle unioni sessuali, come pure della possibilità di adottare dei figli. Il possibile riconoscimento giuridico delle coppie di persone omosessuali, con la conseguente facoltà di adozione di bambini, è una anomalia legislativa che ci preoccupa non solo a livello cristiano, ma ci preoccupa anche a livello umano. Perché ancora una volta viene stravolta sia una costante dei nostri costumi, ma soprattutto viene stravolta la stessa natura umana. La diversità sessuale uomo e donna dimostra che nessuna persona, uomo o donna, possiede in sé tutto l'umano, presente nella sua completezza unicamente nell'unione maschile e nell'unione femminile. Di conseguenza, come afferma il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, dal titolo «Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legali delle unioni tra persone omosessuali», è doveroso opporsi in una forma chiara e incisiva. Ci si deve astenere da qualsiasi tipo di cooperazione formale alla promulgazione o all'applicazione di leggi così gravemente ingiuste e per quanto possibile dalla cooperazione materiale sul piano applicativo. In questa materia, dice il documento al numero 7, ognuno può rivendicare il diritto all'obiezione di coscienza. E alcuni si chiedono: se un uomo e una donna possono unirsi di fatto e avere certi diritti, se per caso fosse approvata una legge a favore delle coppie di fatto, perché gli stessi diritti non dovrebbero spettare all'unione di due uomini o di due donne? Proibire ciò, dicono alcuni, è discriminare gli individui in base alle loro tendenze sessuali. E io dico no, perché è diverso il discriminare dal proibire. È la stessa proibizione che viene posta in essere, ad esempio, nei confronti della poligamia. Nessuno intende negare diritti individuali alle persone omosessuali. Anzi, se non ne godono alcuni fondamentali, è doveroso riconoscerli. Ma unicamente diritti chiaramente individuali, e non quei diritti che potrebbero derivare da una particolare condizione matrimoniale. Le coppie omosessuali posseggono la libertà di scegliere la convivenza, e non potrebbe essere che così, ma da questa non possono trarre i diritti conseguenti al matrimonio fra un uomo e una donna, stravolgendo totalmente la legge naturale. E siccome oggi questa situazione di libertà è già presente nella nostra società, è incomprensibile la richiesta di altre normative. E allora su questa tematica voglio riportare alcune riflessioni di una nota scrittrice non cristiana, Oriana Fallaci, che scrisse: in una società, in qualsiasi angolo della terra, in qualsiasi paese, esclusa la Spagna di Zapatero, il matrimonio è l'unione di un uomo e di una donna. Non capisco perché in una società dove tutti possono convivere liberamente, cioè senza da scandalo o essere considerati reprobi, gli omosessuali sentano l'improvviso e acuto bisogno di sposarsi. Spero che sia un'isteria temporanea, un capriccio alla moda, una forma di esibizionismo, di conformismo, perché se non lo è, si tratta di una provocazione legata alla pretesa di adottare i bambini e sovvertire il concetto biologico di famiglia. Insomma, si tratta di una intimidazione. E poi continua la Fallaci: le leggi dello Stato non possono ignorare le leggi della natura, non possono falsare le parole genitore e coniuge. Lo Stato non può consegnare un bambino, cioè una creatura indifesa e ignara, a genitori coi quali egli vivrà, credendo che si nasce da due babbi e da due mamme, e non da un babbo e da una mamma. E a chi ricatta con la storia dei bambini senza cibo e senza casa, io rispondo: un bambino non è un cane o un gatto da nutrire e basta, da alloggiare e basta. Un bambino è un essere umano, un cittadino con diritti inalienabili, ben più inalienabili dei diritti o presunti diritti di due omosessuali con smanie paterne o materne. Questo brano è stato tratto dal libro della Fallaci, Apocalisse, a pagina 222. Dunque, non ci troviamo di fronte alle situazioni che caratterizzarono le cosiddette battaglie per i diritti civili, dal divorzio all'aborto, comportamenti che erano proibiti dalla legge. L'unione privata di due persone omosessuali non è proibita da nessuno. E gli ambienti che promuovono il riconoscimento delle unioni omosessuali sono gli stessi che negli anni 60 del XX secolo decretarono la fine del matrimonio e denigravano la famiglia come struttura borghese e predicavano il libero amore. Oggi invece questi ambienti chiedono che tutto diventi famiglia, tutto diventi matrimonio. Il riconoscimento delle unioni omosessuali avrebbe esiti devastanti per la nostra società e per il futuro delle generazioni, come l'ebbero l'aborto e il divorzio. Dato che la visione che sottostà a questa richiesta è quella di diffondere nella società e nel contesto educativo l'idea della normalità dei disordini nella sfera sessuale, distruggendo definitivamente i pochi valori che ancora possediamo. La finalità della campagna mediatica e ideologica che i vari gruppi e lobby stanno conducendo ha come finalità la parificazione culturale di ogni tipo di unione affettiva, cioè elevare l'omosessualità a modello societario e di costume. E da ultimo credo che sia opportuno riservare una riflessione anche sui gravi danni antropologici e psicologici che rischiano nella crescita i figli di coppie omosessuali. E questa è una riflessione che si è fatta urgente anche a seguito di sentenze che ci hanno lasciato veramente sbigottiti. Una tra le più eclatanti fu quella della Corte di Strasburgo del febbraio 2013, che assegnò un bambino a due mamme lesbiche austriache. Una delle due donne austriache ha un figlio nato dalla precedente relazione coniugale. Con la separazione, il bambino fu affidato alla madre. La compagna della madre chiede di poter adottare il piccolo, ma la legge austriaca lo vieta, permettendo l'adozione congiunta solo a persone eterosessuali. Anche il padre del bambino si oppose, dato che l'adozione congiunta farebbe cessare il legame genitoriale con il genitore biologico per instaurarlo con l'adottante. Ma la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con motivazioni non condivisibili e incomprensibili, riferendosi al principio di non discriminazione, si schierò dalla parte delle due donne lesbiche. E credo che sia scioccante pensare che il papà del bambino, essendo vivo e lo incontra regolarmente e lo mantiene economicamente, non avrà più nessun parere su suo figlio. Un recente studio, dal titolo Più a rischio suicidio e malattie, di Mark Regnier-Rusun, sociologo dell'Università del Texas, e pubblicato sulla rivista Social Science Research, pubblica i risultati di una ricerca sui figli delle coppie omosessuali. E i risultati di questa ricerca sono alquanto allarmanti. Vediamone alcuni. Il 12% dei figli delle coppie omosessuali pensa al suicidio contro il 5% dei figli delle coppie eterosessuali. Il 40% dei figli delle coppie omosessuali è più propenso al tradimento contro il 13% dei figli delle coppie eterosessuali. Il 28% dei figli delle coppie omosessuali sono disoccupati contro l'8% dei figli delle coppie eterosessuali. Il 19% dei figli delle coppie omosessuali ricorre alla psicoterapia contro l'8% dei figli delle coppie eterosessuali. Il 40% dei figli delle coppie omosessuali contrae patologie trasmissibili sessualmente contro l'8% dei figli delle coppie eterosessuali. E lo studio di Regnierus fu giudicato come la ricerca scientifica più ampia e più dettagliata a livello internazionale. Anche il New York Times evidenziò positivamente la ricerca in base alla valutazione di 18 esperti e docenti universitari che l'hanno definita attendibile e rigorosa. I drammi psicologici dei figli delle coppie omosessuali sono riportati anche nel libro La famiglia, il genoma che fa vivere la società, il libro del sociologo Pierpaolo Donati, docente di sociologia all'Università di Bologna e già presidente dell'Associazione Italiana di Sociologia. In una intervista al quotidiano Avvenire, alla domanda riguardo i figli delle coppie gay, ci sono dati precisi? Donati rispose: da indagini effettuate su alcune migliaia di adulti cresciuti in coppie omosessuali in paesi dove queste sono realtà sodate, risultano dati molto negativi. Hanno una percentuale 3 volte superiore di propensione al suicidio, una propensione 3 volte superiore al tradimento del partner, una percentuale 5 volte superiore di disoccupazione e ricorrono 3 volte di più a terapie psicologiche. E allora il giornalista continuò: tutto questo è documentato? E il sociologo rispose: non solo è documentato, ma è il frutto di indagini condotte su campioni vasti da ricercatori che sono partiti dall'intento di dimostrare l'omogeneità fra le varie forme di famiglia, ma che si sono trovati con risultati di segno opposto. Insomma, conclude Donati, non è un giudizio morale, ma una presa d'atto. Grazie dell'attenzione e alla prossima.